Buonasera, o buongiorno, a seconda di quando lo ascoltate. È un'opera importantissima, quella che stiamo per affrontare. Si tratta di un testo che contiene degli insegnamenti sul divino, che hanno la caratteristica di giungere per via remozioni, si dicono, cioè in via apofatica o teologia negativa, per arrivare a definire le cose attraverso quello che non sono, cioè non esiste una definizione, come nelle Upanishad, no? Come nella tradizione indù più antica. È una via di eliminazione, si toglie, si toglie, si toglie. E un maestro di questo sappiamo essere Eckhart, Silesius, Suzone, Tauler, Ruiz Broeck. E poi il grande è Dionigi l'Areopagita, pseudo Dionigi l'Areopagita. Questo libro è stato scritto, appunto, si dice, da 24 sapienti in simposio ed è attribuito con abbastanza tranquillità alla seconda metà del XII secolo. Questo libro si rifà a diverse fonti della tradizione platonica. L'Asclepio Ermetico, Macrobio, Agostino, Boezio, Dionigi, Areopagita, come abbiamo già detto. E questi autori che lo commenteranno aggiungono che è stato pensato, dicono oggi, e scritto con l'intento di dissimulare la sua vera natura, sia fingendo uno scenario di fantasia, i 24 filosofi riuniti in sacro convegno, sia parlando sotto il velo di metafore e in una lingua oscura e difficile. Di questo si erano avveduti, aggiunge questo commentatore moderno, adesso si erano avveduti del resto anche i medievali che avevano colto il carattere misterioso dell'opera. E moltiplicato, aggiunge, forse nel tentativo di sfidare il mistero, titoli e attribuzioni, da Ermeto Trismegisto a Empedocle, da Aristotele a Cicerone. E adesso siamo a vedere questo fondamentale. Pensate che tutta la tradizione medievale è peschierata da questo testo qui. Sono 24 sentenze. E dice così la prima. Dio è una monade che genera una monade in sé, riflette un solo fuoco d'amore. Il commentario che è coevo, viceversa, aggiunge: questa definizione è data rappresentando la prima causa, in quanto si moltiplica numericamente in sé, così che il moltiplicante è concepito come l'uno, il moltiplicato come il due e ciò che è riflesso come il tre. Ecco la seconda. Questa sentenza ha alimentato tantissime conoscenze, esperienze, anche rituali, eccetera, tradizionali venute dopo. Perché non è solo una semplice frase, è una forza vera, una forza evocativa vera. Si collegherà poi ad un'altra che leggiamo adesso. Dice così questo testo. Occhio, e l'immagine è magnifica. Dice così. Dice: Dio è una sfera infinita, il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo. Dio è una sfera infinita, il cui centro è ovunque e la circonferenza è in nessun luogo. È l'apertura anche al concetto di sunyata, di vuoto. Questa definizione è data raffigurando la prima causa nella sua vita propria, come un continuo. Il termine della sua estensione si perde al di sopra del dove e ancora oltre. Per questo il suo centro è ovunque e l'anima non può pensarlo con alcuna dimensione. E quando cerca la circonferenza della sua sfericità, la direi elevata all'infinito, perché ciò che non ha dimensione è indeterminato, come fu l'inizio della creazione. La frase collegata a questa è quest'altra. Dio è una sfera di cui tante sono le circonferenze quanti i punti. Questa definizione, sempre il commentario medievale dice che questa definizione deriva dalla seconda, quella che abbiamo appena letto, e cioè Dio è una sfera infinita il cui centro è ovunque e la circonferenza è in nessun luogo. Questa definizione deriva dalla seconda, poiché infatti Dio è in tutto se stesso privo di dimensione, ed è anche di dimensione infinita, non può esservi confine alla sfera della sua essenza. Dunque, non può esservi all'estremo un punto che non abbia circonferenza intorno. Dunque, non può esservi all'estremo un punto che non abbia circonferenza intorno. Ecco questo concetto di assoluto, tra l'altro. La 3. Dio è tutto intero in qualunque parte di sé. Beh, logicamente abbiamo di nuovo un'attenzione al fatto che se noi facessimo a fettine questo concetto non avremmo più quello che è universus, un cosmo, un ordine, no? E a questo punto diremmo che Dio c'è qui, non c'è lì, che c'è nella chiesa, che non c'è nei pascoli di montagna, che non c'è nelle montagne, o che c'è nel mare, o che c'è negli altri, o che non c'è chi se ne importa. Ecco, Dio è intero in qualunque parte di sé, vuol dire anche che la meraviglia divina, la presenza divina, è dovunque, comunque, ed è intera. Non è che se tu puoi avere 20 grammi di Dio, vai a comprarlo come Gresini. Cioè, in realtà, la meraviglia di questa cosa è che Dio in qualunque parte di sé è tutto intero. E poi arriveremo oltre. Dice questo comunque il commentario. Questa definizione è data considerando l'essenza divina nella sua semplicità, poiché niente esiste che le si opponga, niente esiste che le si opponga, non esiste nulla che si possa opporre all'essenza divina, anche perché non può contrapporsi a se stessa. Ed è insieme tutta intera ovunque, e anche sopra e oltre ogni dove, non subisce divisione per difetto di sé di una potenza incompiuta, ne rimane circoscritta da una potenza esterna che la domini, la forza. Non potrebbe essere descritta da una forza e diventare quell'oggetto lì. Perché? Ma perché non può avere forma? Il divino è al di là della forma. Ecco quello che si ripete. In certe impostazioni religiose, Dio è qui e non è lì, Dio è. In realtà, voglio dire, o è presente in qualche modo, in qualche modo, in qualche. In realtà, la presenza è totale. Ogni uomo è responsabile di questa presenza, ogni uomo ha Dio in sé, ogni uomo è Dio laddove sappia come indiarsi, cioè dove sappia farsi immagine e somiglianza. Perciò Dio è tutto intero in qualunque parte di sé. La 4. Dio è mente che genera la parola e permane nell'unione. Ci siamo. Questa definizione esprime nei suoi diversi rapporti la vita propria dell'essenza divina. Il genitore infatti si moltiplica generando, la sua progenie si pone come verbo, poiché è generata, e nel vincolo d'unione si costituisce un'uguaglianza di colui che procede nel soffio. La 5. Dio è ciò di cui non si può pensare niente di migliore. Questa qua se va sans dire, no? Anche perché non può esistere, è come dire, esistesse qualcosa di più vero del vero, no, non può esistere, o di più reale del reale, è impensabile. Dio è ciò in rapporto al quale ogni sostanza è accidente e l'accidente è nulla. La 7. Dio è principio senza principio, processo senza mutamento, fine senza fine. Il richiamo al taoismo e al Tao Te Ching è vistoso. Dio è principio senza principio, è processo senza mutamento. E fine senza fine. Dio è amore, che quanto più è posseduto, e tanto di più si nasconde. Questa è magnifica. Cioè, in realtà, quando si entra nel concetto, nella realtà, nella dimensione dell'amore, sparisce sia colui che entra, sia l'amore stesso, perché diventa un unicum. Per cui più lo possiedi, tanto più si nasconde, per forza. Perché tu più lo possiedi, più sparisce. Perché se non c'è l'oggetto della conoscenza, il soggetto della conoscenza, perché tutti e due saltano, vanno a pallino, il soggetto che conosce sparisce. In funzione del fatto che l'oggetto che conosce sparisce, dice questo. Dio è amore, che quanto più è posseduto, tanto di più si nasconde. Tanto di più ti avvicini e tanto di più sparisce sia lui che te. Dio è l'unico al quale è presente tutto ciò che appartiene al tempo, superamento del tempo. Ecco qui di nuovo, no? È quell'eterno presente che porta a che cosa? Alla vanificazione del tempo, no? A quello che è il kairos, a quello che è la non successione, no? Non successione. Dio è colui il cui potere non è numerato, il cui essere non è finito, la cui bontà non è limitata. Dunque uno, Dio è colui il cui potere non è numerato, il cui essere non è finito, la cui bontà non è limitata. Dio è colui che è indescrivibile come potenza, che ha un'essenza infinita e ha una bontà effettivamente senza limite. Dio è al di sopra dell'essere necessario, lui solo, abbondante e sufficiente a se stesso. Dio è colui la cui volontà è uguale alla potenza e sapienza divine. Dio è colui la cui volontà è uguale alla potenza e sapienza divine. Ecco qua la Trinità. Dio è colui, eccolo qua, la cui volontà è uguale alla potenza e sapienza. La volontà, aggiunge il commentario, il sapere e il potere sono i principi dell'azione delle creature. Ma essi non sono, questi principi non sono uguali, poiché la volontà è più indeterminata che il sapere e il potere. In me, infatti, la natura ha circoscritto il potere e l'educazione il sapere, mentre la volontà rimarrà libera e in perpetua espansione. Dicevano i medievali che la voluntas est amor, che la volontà è amore. E in effetti accende il fuoco dell'amore la volontà. Dio è l'eternità che agisce in sé, senza dividersi né determinarsi. Ritorniamo da capo, logicamente non può dividersi, non può determinarsi. Se fosse determinato, avrebbe qualcosa di esterno a lui che lo determina, saremmo di nuovo a ballare il tango, e dividersi è impensabile, perché una unità non può dividersi. Dio è opposizione al nulla per la mediazione dell'ente. Questa definizione, ecco il commentario. Fa immaginare Dio come una sfera a rechito che nel suo centro imprigiona il nulla. La divina sfera di continuo compie l'opera divina, in sé eternamente trattenendo il nulla, e da questo chiamando all'essere per sovrabbondanza di bontà la creatura che si dispone come intorno al centro. E la sua divina bontà conduce all'essere in atto, la creatura permarrà sempre. E invece all'essere possibile tornerà nel nulla. Dio è la vita, la cui via verso la forma è la verità, verso l'unità è la bontà. Dio è la vita, la cui via verso la forma è la vita, che vive verso la forma. Se non la vita non avesse forma, non esisterebbe. È la verità, dice, no? Dio è la verità, verso l'unità è la bontà. Adesso noi rivediamo questa frase col commentario. Il movimento procede dal centro e al centro ritorna. Il primo dona l'essere, il secondo la vita. In Dio il primo movimento è la via del generante verso il generato e dell'essere. Il secondo, cioè la via inversa, è questo del generato verso il generante, che cos'è? Che è la bontà, è la riconoscenza e la bontà. Riconoscenza vuol dire anche anamnesi, riconoscere vuol dire conoscere di nuovo, vuol dire attivare quello che tu già hai. È la memoria, questa riconoscenza. Dio, ecco la sedicesima, Dio è il solo che per la sua eccellenza le parole non significano e la mente per la sua dissomiglianza non potrà comprendere. Cioè, è inutile che ci facciamo delle escursioni su qualche pero stroncando dei rami sulla testa di chi è sotto. Dio è il solo che per la sua eccellenza le parole non significano. Inspiegabile, l'ineffabile per assoluto. Di nuovo, se puoi descriverlo non è vero. E la mente, per la sua dissomiglianza, non potrà comprendere. Dio è pensiero solo di sé e non riceve predicazione alcuna. Dio è pensiero solo di sé, vuol dire che, come diceva Plotino, no? È il pensiero all'interno del pensiero e non riceve predicazione alcuna, beh, non si può dire nulla, per forza. Se tu dici qualche cosa di un qualche cosa, lo delimiti. Se tu lo delimiti, ti è già scappato. Questa qua è la Magnifica, no? Che abbiamo già visto. Dio è una sfera in cui tante sono le circonferenze quanti i punti. Il commentario dice, questa definizione, lo ripeto perché è bella, Questa definizione deriva dalla seconda, poiché infatti Dio è in tutto se stesso, privo di dimensione, ed è anche di dimensione infinita, non può esservi confine alla sfera della sua essenza, dunque non può esservi all'estremo un punto che non abbia la circonferenza intorno, non può esserci all'estremo un punto che non abbia circonferenza intorno. Dio è sempre immobile nel movimento, Rikito il taoismo, ma non soltanto. Dio è sempre immobile nel movimento. Dio è detto immobile, dice il commentario, poiché è sempre in una sola condizione. E questo è l'essere in quiete, quindi immobile. Ma sempre è in movimento, poiché è il vivente in sé, tuttavia senza alterazione. Egli si pensa con pensiero semplice, per se stesso con pensiero semplice, e questo perché il pensiero conduce a perfezione l'oggetto pensato, e l'oggetto pensato è la forma del pensante. Dio è il solo che vive nel pensiero di se stesso. Ariprotino, Proclo, le considerazioni sugli intelligibili, no? Che dicevano poi la stessa cosa, no? E voglio dire, abbiamo di nuovo questo che era Porfirio. Dio è il solo che vive del pensiero di se stesso. E diciamo che potremmo anche dire che è superamento del pensiero, perché se il pensiero esistesse, esisterebbe un pensante e un pensato, e a questo punto la forza pensiero è al di là di ogni qualificazione, l'ha detto prima. Quindi è solo che vive del pensiero di se stesso. In realtà, vivendo del pensiero di se stesso, non può essere che pensato o pensante o oggetto del pensiero. Dio è la tenebra che rimane nell'anima dopo ogni luce. Questa è una cosa che c'è nello Zin Zin Ming, in un testo dello Zen cinese, che è uguaglio, e dice così, la ripeto, Dio è la tenebra che rimane nell'anima dopo ogni luce. Le idee delle cose, aggiunge il commentario, sono presenti nell'anima, le idee delle cose sono presenti nell'anima, che rivelano ciò che essa in essa è contenuto e per le quali Dio è in qualche modo tutte le cose. È Lui che le illumina nell'anima. Ma è dopo aver deposto tutte queste forme che l'anima contempla la divinità e andando oltre la forma che entri nell'assoluto. Negando e rimuovendo da se stessa tutte le idee delle cose, l'anima si volge sopra di sé e vuole conoscere la causa prima. Ma non che voglia perché ha scelto, ormai è necessitata, non può più scegliere di non farlo. È come dire, la libertà non è la possibilità di scegliere tra A e B, è la possibilità di non dover più scegliere. Ecco il libero arbitrio, sei libero dall'arbitrio. E l'intelletto nell'anima si ottenebra poiché non riesce a scorgere la luce increata. E così, quando si volge a se stesso, dice, ecco, io sono nelle tenebre, la luce è talmente forte, corpus hermeticum, che acceca qualsiasi possibilità di conoscenza. La 22 dice: Dio è colui dal quale è tutto ciò che è, senza divisione, per il quale è tutto ciò che è, senza alterazione, nel quale è tutto ciò che è, senza mescolanza. Dunque, colui è Dio, dal quale tutto è, pater, dal quale è tutto ciò che è, senza divisione. Per il quale è tutto ciò che è senza alterazione, nel quale è tutto ciò che è senza mescolanza. Per l'intervento della sua triforme presenza ed essenza sul nulla, Dio, secondo le sue forme, conduce all'essere le cose che sono. Dio, secondo le sue forme, conduce all'essere la vita, le cose che sono. Cosicché dal generante abbiano il principio della loro esistenza. Si stabiliscano nell'essere attraverso il generato, permangano nel vivificatore e dal generante provengono in modo che egli non si divida né ad esso si conceda, come per contatto, e da questo che provengono l'essenza, la forma divina, che alle cose dà forma per se stessa e non in virtù d'altro. Questa non subisce alterazione. Nel vivificatore, che in sé le aduna, contrarrà mescolanza o impurità per averle accolte. La 23esima dice: Dio è colui che la mente conosce solo nell'ignoranza. Niccolò Cusano, Summa Scientia Nihil Scire, l'abbiamo detto 1.000 volte, la sommo sapere è saper nulla, no? anche in Niccolò Cusano c'è un concetto simile, Summa scientia nihil scire. Questa definizione, Dio è colui che la mente conosce solo nell'ignoranza, questa definizione si comprende attraverso la ventunesima. Niente l'anima conosce se non ciò di cui può ricevere l'idea e comparare al modello che ha in se stessa. L'anima, infatti, ha solo il modello di ciò che, dalla prima causa in virtù di essa, è fluito all'essere. L'anima non avrà quindi conoscenza di ciò che è al di sopra di sé e dunque non l'avrà della prima causa. Ma quando avrà contemplato tutta la scienza delle altre cose, astraendo da queste la prima causa, intuendo la sua opposizione al nulla, l'anima avrà in questo modo tutta la conoscenza che potrà conseguire. E questo è il vero modo di ignorare, sapere che Dio non è e non sapere ciò che è. Questo è il vero ignorare, sapere ciò che Dio non è e non sapere ciò che Dio è. Mentre, dice, ripetiamola, è bellissima, Dio è colui che la mente conosce solo nell'ignoranza. Questa definizione, dice, ha questa caratteristica. Niente l'anima conosce se non ciò di cui può ricevere l'idea e comparare al modello che ha in se stessa. L'anima, infatti, ha solo il modello di ciò che, dalla prima causa e in virtù di essa, è fluito all'essere, è venuto all'essere. L'anima non avrà quindi conoscenza di ciò che è al di sopra di sé e dunque non l'avrà della prima causa. Ma quando avrà contemplato tutta la scienza delle altre cose, astraendo da queste la prima causa e intuendo la sua opposizione al nulla, l'anima avrà in questo modo tutta la conoscenza che può conseguire. Cioè, in parole povere, togliendo, sfrondando, l'anima arriva alla conoscenza. E questo è il vero ignorare, sapere ciò che Dio non è e non sapere ciò che è. Ripeto, summa scientia nihil scire. Dio, ecco la 24, Dio è luce che splende senza frangersi, si effonde, ma nelle cose v'è soltanto una similitudine divina. Questa definizione è data secondo l'essenza, dice il commentario. Quando la luce creata scende sopra un oggetto oscuro, di così grande oscurità che non riesce a rischiararlo per la sua densa materialità, allora la luce si frange in raggi, cioè nel massimo grado del suo bagliore, e trapassa in forme accidentali moltiplicate da queste diffrazioni della propria essenza. E questo è lo splendore. La luce divina non trova nelle cose create una materialità così intensa da frangerla nella propria azione, e così trascorre in tutte le cose. Ma nelle cose vi è soltanto una similitudine divina. E in essa la luce di Dio genera e moltiplica lo splendore, mentre in sé, ecco la meraviglia, questa luce non conosce mutamento. E questo è ciò che si dice. Ecco, abbiamo letto questo libro interessantissimo con questi 24 assiomi. Io vi ho mandato anche il testo, voglio dire, perché senza dubbio va letto, studiato, ponderato, ruminato. Ed è portatore, quelli sono quelli dei Koan, è portatore di forti suggestioni questo testo, ripeto, di cui non si sa assolutamente la storia, di cui si pensa essere grosso modo della fine del XII, della seconda metà del XII secolo, e al quale si sono ispirati da Eckhart a tantissimi altri teologi e mistici medievali. Vi saluto, alla prossima, evviva!